è l'ultima parte del documento del Sinodo, che riguarda appunto le proposte pastorali ancora da discutere. C'è per tutti? Penso che dovrebbero avanzare. Siamo nell'ultima parte del documento post-sinodale e in un certo senso pre-sinodale, perché sia pure con una revisione a partire dalle proposte mandate in questi mesi, diventerà anche il documento di discussione per l'assemblea ordinaria. Quella che c'è stata era l'assemblea straordinaria e preparatoria. Abbiamo detto che le parti sono tre. La prima è di rilevazione della situazione della famiglia oggi, la seconda era il Vangelo della famiglia, quindi la proposta cristiana, la terza era le prospettive pastorali. Ho lasciato fuori gli ultimi numeri della parte della cura pastorale di coloro che vivono nel matrimonio civile o nelle convivenze e delle famiglie ferite, separati, divorziati, non risposati, divorziati, risposati e famiglie monoparentali, prima di affrontare l'altro punto, l'attenzione pastorale verso le persone con orientamento omosessuale, è la parte che non vorrei fare questa, perché in questi ultimi numeri riguardanti le famiglie ferite si fanno considerazioni che non hanno trovato d'accordo buona parte dei membri della Sinodo, e si fanno proposte che hanno suscitato in molti vescovi e non tante perplessità. Non so se voi avete partecipato all'incontro che si fece qui in ottobre-novembre con il Vescovo, durante quell'incontro appunto alcuni di noi, alcuni anche delle nostre parrocchie, dissero che i Vescovi seminavano confusione, e la seminavano con questi numeri che adesso vediamo. Era un po' esagerata l'affermazione, anche perché qualcuno si spinse ancora più in là dicendo che se queste proposte qui discusse e se queste soluzioni qui ventilate venissero adottate, lui uscirebbe dalla Chiesa. Qualcuno disse così qui ad alta voce, è rimasto impresso nella... Allora, vediamo come mai. Intanto dico che questi numeri 51, 52, 53 e 54 sono quelli che hanno avuto, l'ho già detto più volte, ma oggi finalmente concludiamo il discorso, hanno avuto il maggior numero di dissensi tra i vescovi del Sinodo. Lasciamo stare fuori dal Sinodo, ma il numero 52, ad esempio, ha avuto 104 placet, cioè ci piace, e 74 non placet. Sapete che è il Papa che ha voluto che venissero pubblicati i voti. Il numero 53, 122 a 64. E il numero 55, ma questo è un altro argomento, 118 a 62. Sono cifre che già di per sé fanno pensare, cioè evidenziano una tensione, una divaricazione, non ancora di decisioni, ma di riflessioni e di ipotesi sicuramente. I vescovi rappresentanti dell'Episcopato mondiale hanno affrontato alcune di questioni, hanno espresso in un documento la sintesi dei lavori, e la sintesi dei lavori a proposito di questi argomenti hanno avuto un consistente numero di non piace, non va bene. Allora, vediamo, io ero tentato prima mentre mangiavo un'insalata, che mi era rimasta nel frigo, ero tentato, dicevo dentro me, ma stasera io non parlo, io faccio leggere, faccio spiegare a loro, e faccio spiegare a loro cosa ne pensano, cosa pensano, cosa dicono di questa cosa. Però qualcosa voglio dire anch'io, perché anch'io ho un parere che ho un parere che non sento. Chi è che fa i commenti? No, non vi faccio parlare, stia pure tranquilla. Ho un parere, perché quanto si dice al numero 52 descrive una proposta di cambiamento della disciplina della Chiesa. Siamo in vena di confidenza, resti tra di noi questo, che io, interpellato dal Vescovo di Cremona, come tanti altri saranno stati interpellati nelle diocesi del mondo, proposi esattamente più o meno come qui, ma non venne trasmessa da chi ha fatto la sintesi delle risposte, ignorò questa mezza paginetta mia, perché è rivoluzionaria, però me la sono trovata al numero 52, modestamente. Allora, anche le situazioni dei divorziati risposati esigono un attento discernimento. Questo l'abbiamo già visto, l'ha detto Giovanni Paolo II nel 1981 nella Familiaris Consortio, vabbè. È un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li faccia sentire discriminati e promuovendo la loro partecipazione alla vita della comunità. Non è senza importanza, sottolineo, non è senza importanza il fatto che, e mi trovo perfettamente d'accordo e dovrebbe trovarci tutti senza ombra di dubbio d'accordo, non è senza importanza il fatto che i vescovi riuniti in sinodo dicano che la prima esigenza è quella di accogliere, accompagnare, non discriminare e promuovere la loro partecipazione delle persone che vivono in situazione matrimoniale difficile o ferita o irregolare. E forse anche in sintonia con il Papa, se vogliamo, anche se il Papa viene da buon ultimo in questa questione, che va sottolineando appunto l'esigenza della misericordia prima, l'esigenza dell'accoglienza prima del giudizio. Abbiamo già parlato di questo negli incontri precedenti, quando appunto, ricordando il capitolo 8 del Vangelo di Giovanni, abbiamo evidenziato che l'atteggiamento di Gesù non è prima quello del giudizio, ma è prima quello dell'accoglienza e della comprensione con l'adultera. Dopo, alla fine, dopo che si è esercitata la misericordia, si può dire va e non peccare più. Ma prima l'accoglienza e la misericordia. Sant'Agostino dice, commentando quel brano, mi pare di averlo ricordato, che se ne andarono tutti, in una omelia di Sant'Agostino, a commento del capitolo 8 del Vangelo secondo Giovanni, dice, se ne andarono tutti, e là rimasero due persone sole. Misera et misericordia, due punti, rimasero là, la misera e la misericordia. E questa è una mirabile sintesi del brano e di quello che si dice qui. E dicevo l'altra volta che forse dobbiamo tutti convertirci, forse un po' meno di anni fa, però dobbiamo tutti convertirci e passare appunto dal primato conferito al discernimento, all'accompagnamento, all'evitare linguaggi e atteggiamenti che li faccia sentire discriminati e a promuovere la loro partecipazione alla vita della comunità. Giorni scorsi, non rivelo nessun segreto, confessando un po' di genitori, alcuni dei quali in queste situazioni, mi è stato detto da una persona, non è un peccato, quindi si può dire, ma mi hanno detto che io non dovrei venire neanche in chiesa. Ma chi gliel'ha detto? Lei deve venire in chiesa, deve venire a messa tutte le domeniche, deve crescere nella fede cristiana i suoi figli, non può fare la comunione. Ma questo viene dopo, in ragione della sua situazione. Ma questo non vuol dire che lei è emarginata dalla Chiesa. Nessuno, neanche l'omicida, disse a questa donna, è emarginato dalla Chiesa. Figuriamoci lei, che non ha ucciso nessuno. E quindi forse c'è ancora da aiutare le persone a capire questo cambiamento e a operarlo, prima di tutto. E poi si aggiunge, prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della sua testimonianza circa l'indissolubilità matrimoniale, anzi, essa esprime proprio in questa cura la sua carità. E questo è il problema della comunità cristiana, di sposare, di intrecciare, mettendo prima l'accoglienza e l'accompagnamento, la cordiale amicizia, eccetera, di sposare questo atteggiamento con la proposta del matrimonio cristiano, in maniera che le persone non si sentano da una parte discriminate e non avvertano dall'altra tutti i membri della comunità cristiana che l'accoglienza di quelli che sono feriti nel matrimonio, che vivono la esperienza matrimoniale non in conformità col Vangelo, oscuri, rimuova, sospenda la proposta cristiana del matrimonio come Gesù comanda, come Dio comanda e come Gesù comanda. Questa è la saggezza e l'equilibrio della comunità cristiana. In passato il pendolo si fermava dalla parte dell'affermazione del principio, della chiarezza della proposta, che diventava, per le modalità con cui veniva fatta la proposta, tendenzialmente respingente o discriminante quelli che non la vivevano. Abbiamo guadagnato un po' più di equilibrio, ma credo che ci sia ancora tanta strada da fare, e in questo caso soprattutto nel far capire a quelli che vedono questo cambiamento di atteggiamento della comunità cristiana nei confronti delle situazioni matrimoniali irregolari, quelli che sospettano che si attenui la chiarezza e la integrità della proposta del Vangelo. E questo esattamente, mi sono dilungato perché è questa esattamente la situazione, è questo esattamente il problema, o è questa esattamente la tensione che spinge qualcuno, perdonate se sono superbo, a ritenere che il cambiamento della disciplina comporti un oscuramento della chiarezza della proposta, dell'indissolubilità, quasi un'attenuazione del matrimonio come è uscito dalle mani di Dio con l'atto creatore, quasi una specie di così, abbracciamoci tutti che va tutto bene, e invece no. È un equilibrio difficile, ma bisogna cercarlo ogni giorno, anche a livello di atteggiamenti, di comportamenti, di relazioni, di iniziative, eccetera. Ecco dove avviene la proposta che io feci, ma come ipotesi, no, io dissi bisogna considerare, perché l'avevo studiata, l'ho insegnato per 20 anni queste cose qui, e quindi non facevo fatica a descriverla. Bisogna prendere in considerazione l'ipotesi di rivedere la disciplina, io dicevo, e di rivederla in che modo. Bisogna fare, bisogna formulare una revisione, un qualcosa che dica se dobbiamo rivedere la disciplina, adesso la disciplina è così, la rivediamo arrivando a così, altrimenti non ha senso dire la revisione. E siccome negli anni scorsi, nei decenni scorsi, sono state indicate, suggerite proposte di variazione della disciplina diversificate, alcune respinte dal Magistero immediatamente o dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, perché insostenibili secondo il Magistero, a me sembrava che restasse come unica possibilità di revisione della disciplina vigente quella che qui è indicata, che i Vescovi hanno indicato. A qualche donna in questi giorni ho detto: io non la posso ammettere i sacramenti, io però le auguro di poterla ammettere in futuro, adesso no. Però se la sua situazione è questa, può darsi che i Vescovi, il Papa, non lo so, decidano una revisione. Per adesso non è stata fatta. Voi sapete che io e tanti e pochi altri preti patiamo critiche pesanti perché facciamo valere la disciplina della Chiesa ancora oggi. E accanto a me, non dico qui a Santo Stefano o San Leonardo, ma dove ero prima, accanto a me c'erano tanti preti. Anche in Chiesa, mentre io confessavo e loro confessavano, che davano altre soluzioni, faccia pure la comunione, lasci perdere queste cose che sono superate. Mentre qui l'ho detto anche a alcune coppie, a alcuni genitori, ma lei non può pensare che sono io che ho la mania di far rispettare una disciplina e non può pensare che è cambiata, perché i Vescovi le stanno discutendo, l'hanno discussa per mesi. Non hanno ancora deciso se cambiarla o no. Non si può dire che la disciplina non è più in vigore perché un prete o un frate le ha detto faccia pure la comunione. La stanno imbrogliando. E tu passi per severo se fai questo discorso. Allora, si è riflettuto sulla possibilità che i divorziati e risposati, si badi bene, non i divorziati o i separati, i divorziati e i risposati, accedono ai sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia. Perché adesso non possono, anche se qualcuno li ammette, ma non possono. Diversi padri sinodali hanno insistito a favore della disciplina attuale, in forza del rapporto costitutivo tra la partecipazione all'Eucaristia e la comunione con la Chiesa e il suo insegnamento sul matrimonio indissolubile. Altri, ecco l'ipotesi, altri si sono espressi per un'accoglienza non generalizzata, sono studiati gli aggettivi, non generalizzata, alla messa eucaristica, virgola, in alcune situazioni particolari, quindi non tutti, e a condizioni ben precise, soprattutto quando si tratta di casi, ecco alcune condizioni, di casi irreversibili e legati ad obblighi morali verso i figli che verrebbero a subire sofferenze ingiuste. Cioè, quando tradotto in linguaggio fosse più comprensibile, quando la situazione non può più tornare indietro, perché la nuova relazione dura da tanti anni, è nuova relazione che dura da anni, vissuta con le caratteristiche della fedeltà, dell'amore, del matrimonio. È una relazione che ha generato vita, figli, da anni. E quindi è impensabile che si possa tornare indietro, e quindi non si deve neanche suggerire di tornare indietro, perché tornare indietro significherebbe creare danni più gravi. Soprattutto l'eventuale accesso ai sacramenti dovrebbe essere preceduto da un cammino penitenziale sotto la responsabilità del vescovo diocesano. E penso che questa aggiunta, questa ulteriore precisazione sia fatta proprio per evitare che la comunità cristiana abbia l'impressione di un cambiamento non della disciplina, ma della proposta cristiana, del matrimonio cristiano. Quindi un cammino penitenziale, come si faceva nei primi secoli per altri peccati, un cammino penitenziale fissato dal vescovo e seguito dal vescovo o da chi gli incarichi per questo. Cioè, tu riconosci di essere venuto meno al matrimonio, alla indissolubilità matrimoniale, di aver contratto un vincolo nuovo, simil matrimoniale, che dura da tanto tempo, che ha messo al mondo dei figli e che non è possibile far ritornare al primo, non è possibile. E quindi tu riconosci le tue responsabilità, te ne penti, fai un cammino di penitenza davanti a Dio e alla comunità cristiana. Questo lo si faceva, voi sapete che negli anni, i primi secoli della vita della Chiesa c'era questa prassi, il sacramento della penitenza, noi lo chiamiamo così, allora non lo chiamavano così, ma era la stessa cosa, avveniva così, cioè il vescovo iscriveva nell'ordo penitentium, cioè nell'ordine, non si traduce ordo, nel gruppo dei penitenti, di quelli che dovevano fare penitenza e convertirsi, che sono gli omicidi. E diceva, voi avete ucciso una persona, vi siete macchiati di un grave peccato, per essere perdonati e riconciliati con la Chiesa e quindi con Dio, dovete fare un cammino di penitenza stabilito dal vescovo, consistente, evidente, perché voi vi estirpiate le radici del vostro peccato, dal vostro cuore, dalla vostra vita, ne prendiate le distanze, e perché l'intera comunità percepisca davvero, attraverso il vostro cammino penitenziale, la gravità di quello che avete commesso. Questo valeva per gli omicidi, valeva per gli adulteri, valeva per gli apostati, che erano i tre peccati capitali, omicidio, adulterio, apostasia. La riconciliazione con Dio e con la comunità cristiana, noi diremmo il sacramento della penitenza, avveniva dopo un congruo cammino di penitenza fissato dal vescovo, che iscriveva nell'ordine, nel gruppo di quelli che dovevano fare questo cammino di conversione, coloro che riconoscevano di essersi macchiati di questi peccati, che chiedevano il reintegro nella comunità cristiana e il perdono di Dio. Allora, il rinvio a questa prassi, o meglio, il far venire ai nostri giorni questa prassi, consentirebbe appunto di tenere insieme tutto, di tenere insieme anche, di tenere sotto controllo anche il rischio, secondo me, e secondo chi ha formulato questa ipotesi, è già da tempo che circola, non l'ho inventata io, il rischio, secondo me, che si oscuri nella coscienza dei più l'idea che il matrimonio è unico e indissolubile, perché loro fanno un cammino penitenziale, stabilito dal vescovo, non si svegliano un giorno e dicono che sono pentito e vanno a fare la comunione. Allora sì, si rischierebbe davvero che si offuschi il valore. Dunque, va ancora approfondita la questione tenendo ben presente la distinzione tra situazione oggettiva di peccato e circostanze attenuanti, dato che l'imputabilità e la responsabilità di un'azione possono essere sminuite o annullate da diversi fattori psichici oppure sociali. 104 a 74, 104 a favore, 74 contro, e non penso di essere lontano dal vero, se ritengo che i 74 che hanno detto non siamo d'accordo si riferiscono alla ipotesi di revisione della disciplina. Così intanto io dilungo il discorso, ma è una questione inconscia, è psico-inconscia questa, che io sto fermandomi sul 52, 53, 54 per non vedere il 55. No, adesso sto dando ragione a parole. Allora, alcuni padri hanno sostenuto che le persone divorziate e risposate o conviventi possono ricorrere fruttuosamente alla comunione spirituale. Io qui corro perché non capisco queste cose. Altri padri si sono domandati perché allora non possono accedere a quella sacramentale. È evidente, insomma, loro non devono fare la comunione sacramentale, facciano quella spirituale. Non risolviamo nessun problema. Viene quindi sollecitato un approfondimento della tematica in grado di far emergere la peculiarità delle due forme e la loro connessione con la teologia del matrimonio. Non so quante volte voi avete sentito parlare di comunione spirituale o visto da proposta, io credo rarissimamente, e quindi penso che questa idea non sia da prendere in considerazione, mio parere. Infine, questo riguarda una questione che abbiamo anche noi a San Casalmaggiore qualche volta, le problematiche relative ai matrimoni misti, che sono i matrimoni tra un cristiano cattolico e un battezzato non cattolico. La parola, la dicitura, il significato esatto dell'espressione matrimonio misto è questo. Le problematiche relative ai matrimoni misti sono ritornate sovente negli interventi dei padri sinodali. La diversità della disciplina matrimoniale delle chiese ortodosse pone in alcuni contesti problemi sui quali è necessario riflettere in ambito ecumenico. Perché? Perché gli ortodossi hanno il regime della misericordia che si spinge fino non a riconoscere un secondo matrimonio, ma ad ammettere all'Eucaristia anche chi ha celebrato, chi ha avviato un'altra relazione. Si chiama regime di economia, ma economia non nel senso dei soldi, ma di economia della misericordia. Mi pare che usino la parola economia. Economia, cioè amministrazione della misericordia. Analogamente per il matrimonio, e questo fa nascere problemi, perché se un cattolico sposa una ortodossa o viceversa, loro prevedono la possibilità di accedere ai sacramenti anche se sono venuti meno al primo matrimonio. Analogamente per i matrimoni interreligiosi, questi sono quelli tra un battezzato e un non battezzato, sarà importante il contributo del dialogo con le religioni. Adesso mi fermo perché ho promesso di far parlare voi, se no la signora là in fondo, la signora Careddu, mi dice che non rispetto le promesse.